Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E come preannunciato, torniamo ad occuparci della situazione in Ucraina. Durante la notte australiana sono giunte notizie di continui bombardamenti russi sulla città di Mariupol, bombardamenti che hanno colpito perfino un ospedale pediatrico con, secondo alcune fonti, alcuni bambini che si troverebbero sotto le macerie.
Secondo il presidente ucraino Zelensky, dall'inizio della guerra sono 52 i bambini che hanno perso la vita a causa dei bombardamenti russi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha verificato almeno 18 attacchi verso strutture sanitarie da parte dell'esercito russo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha condannato queste azioni. Ascoltiamolo.
These attacks deprive whole communities of healthcare. More than 2 million people have left Ukraine, and WHO is supporting neighboring countries to provide health care for refugees, most of whom are women and children.
Questo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Nel frattempo però gli alleati occidentali continuano a muoversi per tentare di infliggere il maggior danno economico possibile alla Russia, con Stati Uniti e Gran Bretagna che hanno annunciato uno stop alle importazioni di petrolio russo, mentre molte multinazionali statunitensi e britanniche hanno annunciato la chiusura delle loro attività in Russia.
E per parlare appunto di quanto sta succedendo, diamo il benvenuto questa mattina al giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi. Bentornato Giampiero. State ascoltando SBS Italian. Sentiamo Giampiero molto lontano, credo che in regia debbano aumentare il volume della voce di Giampiero. Giampiero, can you hear us?
Io ti sento bene, come sento bene Federico, e spero che adesso sentiate bene me anche voi.
Benissimo, e scusa se ti parlavo in inglese, ma stavo guardando l'operatore in regia che non parla italiano per cercare di farmi intendere e improvvisamente ho avuto, come dire, una sovrapposizione di lingue. Senti Giampiero, partiamo dalle ultime 24 ore. Come abbiamo detto, l'esercito russo è stato accusato di avere continuato i bombardamenti su diverse città dell'Ucraina e di avere addirittura colpito l'ospedale pediatrico di Mariupol. Che cosa sta succedendo sul campo?
Beh, sul campo continuiamo ad avere informazioni frammentarie che è difficile comporre in un quadro unitario e di cui è soprattutto difficile avere conferma, perché i racconti dalle due parti del fronte sono molto diversi. Certo, il fatto saliente della giornata, delle ultime 24 ore, e l'attacco all'ospedale pediatrico di Mariupol, ne avete appena parlato. L'ultimo bilancio sembra essere, almeno l'ultimo bilancio disponibile, sembra essere meno drammatico delle prime notizie. Ci sarebbero 17 feriti, ma non si ha conferma di morti. Reparti dell'ospedale sarebbero crollati, quindi si è ancora alla ricerca di eventuali vittime o superstiti. Ma poi un altro momento di allarme, e anche qui le informazioni sono contraddittorie, è venuto da Chernobyl, perché le autorità ucraine hanno lanciato un allarme sulle condizioni della centrale nucleare, che è chiusa da tempo, ma una interruzione della corrente elettrica alle strutture della centrale, dove ancora è, come dire, sepolto sotto sarcofagi di cemento armato del materiale radioattivo, ha fatto dire al ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba che c'era il rischio della fuoriuscita di radiazioni entro 48 ore. Questa affermazione è stata smentita dalla IEA, dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, che è un'agenzia dell'ONU e che ha sede a Vienna. L'interruzione di corrente a Chernobyl, hanno detto i tecnici della IEA, non ha nessun impatto critico sulla sicurezza di quanto ancora c'è a Chernobyl. Poi abbiamo notizie di città città sotto assedio, lo sappiamo. Kharkiv, la seconda città ucraina vicino al confine con la Russia, da giorni è sotto assedio e ha subito ulteriori bombardamenti. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, avverte che la città può resistere una settimana sotto assedio, e proprio a Kiev un caccia intercettore russo si è schiantato su un edificio residenziale dopo essere stato colpito dalla contraerea ucraina. Insomma, molti episodi che danno un'idea della drammaticità di quanto è accaduto. Difficile comporre un quadro preciso di insieme, e poi ovunque ci sono stati corridoi umanitari, e ce ne sono stati vari aperti in giornata, anche di lì vengono notizie di violazioni dei corridoi umanitari. Le due parti si riballano la responsabilità, che rendono comunque l'esodo delle popolazioni civili incerto. E intanto i rifugiati hanno superato i 2 milioni, le persone, gli ucraini che hanno varcato le frontiere con la Polonia, la Romania, la Slovacchia o l'Ungheria, oltre 2 milioni, di cui la metà circa bambini.
Una situazione davvero drammatica, Giampiero, come hai ben detto tu, è una situazione a cui i leader occidentali stanno cercando di rispondere implementando diverse mosse, tra cui, come abbiamo sentito poco fa, lo stop da parte di Stati Uniti e Regno Unito alle importazioni di petrolio russo. Che peso può avere questa decisione e quali potrebbero essere le ripercussioni interne?
Beh, intanto oggi sul fronte degli sforzi di fare dei progressi verso la pace, è una giornata importante oggi, nel senso di giovedì in Europa, quindi fra alcune ore, perché ad Antalya in Turchia ci sarà un incontro tra il ministro degli esteri ucraino Kuleba e quello russo Sergei Lavrov, con la Turchia nelle vesti di mediatore e mallevatore di questo incontro. E sempre oggi, proprio per parlare di sanzioni economiche, in particolare di sanzioni energetiche alla Russia, ci arrivo fra un istante, ci sarà un vertice europeo in Francia, e la Gran Bretagna ha chiesto ai paesi del G7 di bloccare l'import di energia dalla Russia. Cioè, la Gran Bretagna ha chiesto ai paesi del G7, fra cui vi sono i paesi dell'UE, Francia, Germania e Italia, di prendere la misura che Stati Uniti e Gran Bretagna hanno già adottato individualmente, gli Stati Uniti mostrando però comprensione per il fatto che gli europei non sono pronti a bloccare l'import di energia dalla Russia. Perché? Perché per gli Stati Uniti l'import energetico russo rappresenta tra il 3 e il 5% dell'import complessivo di energia. Per l'Europa, per l'insieme dell'Europa, per l'insieme dell'Unione Europea, rappresenta il 27%, quindi quasi 10 volte tanto quello che rappresenta per gli Stati Uniti. E se prendiamo i due paesi dell'Unione Europea più grandi e più dipendenti dalla energia russa, cioè la Germania e l'Italia, arriviamo a percentuali superiori al 45%, vicine al 50%. Quindi è difficile pensare che gli europei possano bloccare l'import di energia dalla Russia non avendo immediatamente disponibile fornitori alternativi, ma è possibile invece che il vertice europeo di oggi decida di un programma per rendere l'Europa indipendente dall'energia russa, e un impegno a ridurre l'import di energia dalla Russia di un terzo entro la fine dell'anno. Vedremo nelle prossime ore. Certo, le sanzioni stanno colpendo l'economia russa, ma hanno già innescato una serie di risposte da parte russa, ritorsioni da parte russa e anche critiche da parte cinese, perché i cinesi hanno detto, hanno contestato, hanno criticato la sospensione dell'import di energia dalla Russia negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, e hanno detto che Stati Uniti e NATO sono responsabili della guerra perché non hanno prestato adeguata attenzione alle esigenze di sicurezza russa, un passo indietro, se vogliamo, della Cina rispetto alla disponibilità negoziale dei giorni scorsi, un passo più vicino alle posizioni russe. I russi, tra l'altro, nel colpire, nel prendere contromisure nei confronti dei paesi occidentali, hanno deciso che d'ora in poi l'import dai paesi occidentali sarà pagato in rubli, un modo per sottrarsi alle sanzioni finanziarie che li hanno colpiti, ma anche per indebolire o per colpire gli interessi degli esportatori verso la Russia, perché il valore del rublo nei 15 giorni di guerra è precipitato.
Grazie allora Giampiero Gramaglia per questo aggiornamento, torneremo a parlarti sicuramente nei prossimi giorni.
Grazie a te Magica e una buona giornata a te, a Federico e a tutti gli ascoltatori.
E noi ringraziamo di nuovo Giampiero Gramaglia, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione di quanto sta accadendo in Ucraina. Noi ricordiamo che questo intervento, così come tutti gli altri interventi che andranno in onda durante il programma di questa mattina, sarà disponibile a breve sul nostro sito internet sbs.com.au/italian.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.